Ale, ma la cripticissima Pensiero stupendo, scritta da Ivano Fossati e cantata da Patti Pravo, si è poi capito se fosse riferita ad un desiderio o ad un triangolo amoroso?
Beh, certamente ha sollevato diverse interpretazioni ed è innegabilmente un pezzo sensuale su un eros proibito a tinte forti.
Ah, la fantasia, quanti spunti.
Noi siamo Alessia
e Natasha.
E state ascoltando Sex Box, un talk in podcast prodotto da Rete 3, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani, di giovani e sessualità. Sex Box, Sex Box, Sex Box. Sex.
Sex Box. La fantasia, quella componente che colora molti aspetti della nostra vita, non di meno la sfera sessuale, alimentando desideri a volte rivelatori di aspetti a noi misteriosi, sia dell'erotismo che di noi stessi.
E quando la fantasia assume tinte forti e si connota di immagini fuori dagli schemi e dai menage abituali, si comincia a parlare di trasgressione, fino anche di perversione.
Ma c'è un confine netto tra ciò che è lecito e ciò che non lo è in tema di fantasie e perversioni, ovvero immaginarlo è concesso, metterlo in pratica è perverso? Anche la scienza si interroga su questo fronte. Per fortuna noi abbiamo la nostra sessuologa Gaia Polloni oggi per capirne di più. Ciao Gaia.
Ciao a tutti.
E ciao alla nostra crew, benvenuti ragazzi.
Ciao. Ciao. Ciao.
Allora, fantasie, per voi è la stessa cosa? Quanto conta la fantasia nel vostro erotismo?
Al giorno d'oggi, dove se vuoi guardare un video su internet ti escono 7 pop-up porno, è importante un attimino avere una fantasia tua, cioè non una fantasia, però essere capace di avere fantasie, diciamo, perché si vede troppo e devi rendere qualcosa più personale.
Gaia, questi stimoli che ci arrivano insomma dall'esterno, che ci bombardano.
Ha detto una cosa molto vera, perché i giovani, se penso anche agli adolescenti, non hanno più la capacità di immaginare, cioè fanno una fatica incredibile ad avere delle fantasie sessuali, mentre per i nostri genitori e i nostri nonni era normale anche masturbarsi chiudendosi gli occhi e fantasticando. I giovani sono talmente abituati a cliccare, andare su YouPorn, comunque quei siti pornografici, che non devono nemmeno più sforzarsi di immaginare, però hanno perso la bellezza di fantasticare.
Però Gaia, scusa, hai detto una cosa, hai detto sforzarsi di immaginare, quindi si pensa che sia quasi uno sforzo?
No, forse sforzarsi non è la parola corretta, però intendevo dire che in assenza di giornalini porno o di materiale pornografico, i nostri nonni e i nostri genitori potevano semplicemente chiudere gli occhi e immaginare. Sì, sforzo forse non è la parola corretta, però invece i giovani neanche sforzandosi ci riescono, proprio perché non hanno un immaginario sessuale. Il loro immaginario sessuale è su YouPorn. Questo ovviamente è molto più vero per i maschi che per le femmine.
Io volevo dire due cose. La prima è che ho sempre visto le fantasie, le perversioni sessuali, soprattutto le fantasie in realtà, come qualcosa. Per esempio, a me personalmente piace il sesso un po' più violento, quindi tutto ciò che riguarda BDSM, però ovviamente non lo faccio on a daily basis. L'ho sempre visto come una situazione che mi terrorizza, ma in un ambiente in cui io ho il controllo. Quindi per me una fantasia è sempre e sempre sarà qualcosa che mi fa paura, quindi ovviamente un po' di più la violenza, eccetera, eccetera, su cui però ho il controllo, che faccio con qualcuno che mi fido. Ovviamente si parla anche di safe word, eccetera, eccetera.
Mm-hmm. Sì, infatti penso che tu ti riferisci a pratiche BDSM dove è proprio così. Comunque c'è una parola chiave e c'è un patto, un patto di rispetto. E per cui la persona che viene, tra virgolette, dominata, poi in realtà è la persona che controlla, perché è quella persona che stabilisce i limiti e dice fino a dove si può andare.
Giulia, tu parlavi quindi di questa fantasia come qualcosa che rimane tale o qualcosa...
No, io
la riesci anche a tradurre nella tua pratica?
Sì, okay. Fortunatamente ho sempre avuto dei partner di cui mi fidavo, nel senso, tu per esprimere, già che ti piace qualcosa un po' fuori dagli schemi, è spesso difficile perché magari vieni stigmatizzato dalla società, dagli amici, anche soprattutto tu hai paura di essere stigmatizzato dal partner. Quindi ho sempre avuto fortuna che se ne è parlato prima di tutto e che questi partner abbiano detto: ma sì, perché no? Perché non condividiamo qualcosa che ti fa così piacere, che ti interessa così tanto? Quindi sì, qualche volta abbiamo provato corde, cose del genere, insomma, non sfociamo troppo nel bollino rosso.
Beh, vabbè, sei una che osa e ama condividere, quindi hai sempre un po' coinvolto i tuoi partner in
sì,
questo menage, diciamo.
Però ecco, appunto, precisiamo, l'ho fatto con qualcuno di cui mi fidavo completamente.
Certo.
Nel senso, io a queste persone avrei potuto dare una pistola in mano, puntamela addosso e mi fido che non mi farai mai del male.
Gaia, qui emerge anche questa possibilità di darsi in una relazione, di proporre appunto a qualcuno che invece evidentemente non ha le stesse fantasie, di accostarsi a delle pratiche a volte anche un po' estreme, comunque così molto fuori dagli schemi. Questo può essere anche un elemento di rottura in una relazione?
Può essere un elemento di rottura. Dipende ovviamente se c'è un incastro che funziona oppure no. Se la cosa che viene proposta è completamente fuori dai gusti, dalle preferenze del partner, può esserci un rifiuto, un distanziamento da quella cosa. Quindi non tutti i partner hanno voglia di provare a mettersi in gioco, provare quella cosa nuova. C'è anche chi dice no, questa roba non fa per me, non mi piace.
E Giulia parlava anche di stigmatizzazione, quindi di giudizio, subentra anche il giudizio dell'altro.
Sì, a volte non lo si fa per paura di, per paura del giudizio, per paura delle conseguenze o anche per paura di provare in realtà emozioni troppo forti. Quindi sono tanti i limiti che possono portare una persona a non provare, però non è nemmeno ammissibile che una persona si sforzi soltanto per compiacere l'altro di fare delle cose che sente molto egodistoniche.
Ma anche perché magari può anche, diciamo, risvegliare, non so, un senso di inadeguatezza, mi viene in mente, no?
Certo. Però ecco, magari posso prima fare una distinzione e spiegare che c'è una netta differenza tra fantasie e parafilie.
Volentieri.
Parafilie, che sono, diciamo, adesso chiamate parafilie, ma sono quelle che una volta venivano chiamate perversioni, sono ben diverse dalle fantasie sessuali. Cioè, fantasie sessuali possono essere occasionali, possono cambiare, un giorno tu hai una fantasia, un giorno ne hai un'altra, fantastichi di fare sesso con il tuo collega, col tuo capo, con l'insegnante, con due persone. Una parafilia invece, anzitutto, è un qualcosa di intenso, di ricorrente, di molto più strutturato e che quindi rende la sessualità anche un po' più rigida. E poi si suddivide in due grandi sottogruppi, quindi un sottogruppo che riguarda le cose agite, gli atti sessuali. Quindi per esempio pensiamo all'esibizionismo, al frotterismo, al voyeurismo, quindi atti sessuali, e invece un'altra subcategoria che riguarda gli oggetti sessuali, quindi non so, pedofilia, ahimè, quindi il soggetto verso cui io sono attratto è un bambino, zoofilia, quindi gli animali, necrofilia, i morti.
Siamo proprio nel patologico.
Sì, oppure anche oggetti come nel feticismo delle calzature, quindi le scarpe, quindi è molto diverso, che è ancora ulteriormente diverso da avere un disturbo parafilico. Lì c'è proprio un problema, quasi un'ossessione rispetto alla parafilia, e quindi l'incapacità di eccitarsi con altri stimoli sessuali, ma solo ed esclusivamente con quella parafilia. E oltretutto nel disturbo parafilico si rischia anche di recare danno a se stessi in primis, ma anche a terzi.
Giulia.
Volevo chiedere quindi se, diciamo, possiamo semplificare la cosa in fantasia ok, perversione non ok.
Ossessione. Ossessione è proprio una bella parola per farla distinguere,
esatto,
dalla fantasia erotica.
Perché la fantasia la puoi mettere in atto e se non è una cosa su cui ti fissi e sei ossessionato e non puoi farne a meno, è una cosa
socialmente
che
accettabile.
Ma non
vuoi.
È solo quello, è anche una cosa che puoi fare anche col partner che magari non ha la tua stessa fantasia, una volta condivisa. Condivido io, una volta condividi tu, queste cose del genere. Mentre appunto, esatto, mentre una parafilia sembra quasi qualcosa che tu non puoi farne a meno e senza quello non riesci a godere.
Così. Poi soprattutto non accetti più il pensiero del tuo partner, magari avendo un'ossessione. Lo fai e basta.
Però non sempre puoi farlo col partner, nel senso, se tu adesso stai con un ragazzo e la fantasia di farlo con una ragazza ce l'hai quella sera a casa tua, bla bla bla, cioè non sempre è una cosa che puoi mettere in atto. Piuttosto io mi chiedo, nel senso, io non mi sentirei in colpa, meno male non mi è mai successo, se venisse una fantasia, diciamo, legalmente poi non accetta senza fare l'atto, nel senso, magari sei un capo e ti viene una fantasia riguardo a qualcuno che è sotto di te, che non dovrebbe poter accadere, o peggio, nel senso, se ti viene una fantasia con un bambino, una cosa così, che non metti in atto. Però secondo me ci sono anche delle limitazioni nella tua testa che ci sono e basta, nel senso, senza per forza poi diventare delle ossessioni e tutto, cioè nel senso ci sono dei limiti anche nelle fantasie stesse.
Ma tu dici, cioè, se rimangono come pensiero, come forma pensiero, oppure se...
No, infatti, secondo me, anche se rimangono come forma pensiero, non tutto va bene.
Boh, cioè, ma...
Sarò troppo restrittiva io, però se ti viene anche solo il pensiero di farlo con un bambino, no, cioè, ma no, non va bene,
però stiamo cadendo in un... cioè, è pedofilia comunque, una cosa stra illegale.
Infatti, però lei l'ha messa come ossessione prima, la pedofilia.
Sì, quello sì, però io capo che penso, finché non è una minorenne, però penso alla mia collega sotto di me che può essere sposata con tantissimi bambini anche... Però è una bella donna, io ci faccio un pensierino, lì non mi sento in colpa perché non vado a intaccarla.
Sì, però se
lei
tu
non
sai,
la metto in mezzo alla mia fantasia.
Infatti, se tu sai che la sera prima il tuo capo ha avuto un pensiero così di te, non ti senti bene. Sono pensieri che non dovresti avere.
Ecco, però
c'è sempre.
Lasciamo un attimo la pedofilia, che ahimè è un argomento a parte, di lato. Però quello che lei dice, secondo me, ha senso. Cioè, il bello delle fantasie è che tu ti puoi permettere di pensare una cosa che non faresti mai nella realtà, e quindi anche di esorcizzare certe paure, di liberarti, di superare i tuoi limiti, ed è bello proprio perché rimane nella tua mente. Quindi sì, è vero, forse non è, come dire, è molto etico immaginare di fare sesso con un dipendente, però se poi quella, nella vita reale, non ti avvicini a quel dipendente, non fai stalking, non ci provi, eccetera, ma quando ti masturbi ti capita di pensare a quella persona, mi viene da dire che male c'è.
Più che altro rimane nella tua testa, e secondo me questo è importante anche.
Ma infatti, a proposito del rimane nella mia testa, dal momento che condividi una fantasia, cosa si evapora?
Per alcune persone è difficile condividere una fantasia, e si sentono anche di, caspita, non voglio che quella cosa che è solo mia ed è così intima ed è mia da tutta la vita sia condivisa con un'altra persona, perché, come dire, l'unico pezzettino di libertà che mi è rimasto me lo voglio tenere per me.
Un giardino privato.
Eh sì, e anche magari appunto quell'ambito dove posso permettermi di essere chi non sono nella vita reale, di pensare a delle cose più disparate che magari non mi va di condividere nemmeno con la persona che amo. Viceversa, ci sono altre persone che riescono a condividere le fantasie e dicono è una delle cose più belle che io abbia mai fatto, però anche lì devi avere la fortuna o trovare l'incastro giusto e essere accolto dall'altra parte.
Un po' come se fosse una stanza in cui non si entra. E a proposito di stanza, sentiamo un po' questa clip.
Allora, che tipo è?
Il signor Gray può vederla ora.
È intelligente. Molto intenso.
A cosa deve il suo successo?
Ho un contatto immediato con la gente. Ho un istinto naturale per quello che stimola le persone. Anastasia.
Christian.
Sei libera. Vorrei guardarti negli occhi per avere un'idea di quello che pensi.
Quindi è un maniaco del controllo.
Esercito il controllo su tutto.
Sarà molto noioso. Non giochi in modo corretto.
Dovresti starmi lontana. Non sono un uomo per te.
Perché mi tieni a distanza?
Ho avuto un inizio difficile nella vita. Non devi sapere altro. I miei gusti sono molto singolari. Non capiresti.
Illuminami allora.
È oltre questa porta.
Che cosa?
La mia stanza dei giochi.
Parli dell'Xbox, eccetera.
Devi sapere che puoi andare via in qualsiasi momento.
Perché? Che c'è qui dentro?
Parlo sul serio. L'elicottero è in stand-by per portarti ovunque tu voglia andare.
Christian, apri la porta. Perché cerchi di cambiarmi?
Non è così. Sei tu che stai cambiando me.
Non so se posso stare con lui nel modo in cui mi vuole. E se restassi, che cosa accadrebbe?
Vabbè, questo era Mr. Grey, 50 sfumature di grigio. C'è stata un po' una bagarre qua.
un po' di haters
e apprezzatori, diciamo così. E beh, spopolato, insomma, sì. Un successone mondiale tra libri, film, se ne è parlato e si è parlato proprio di questa tendenza, no, a portare nella relazione evidentemente delle pratiche estreme.
Ma come vengono fatte vedere nel film non è una cosa veramente come si deve fare, ma è veramente un modo malato di fare le cose.
Malato, sì.
Posso dire una curiosità di questo libro? Non so se lo sapevate tutti, ma è tipo nata come fanfiction di Twilight, sì. Mm-hmm. Giusto per farvi capire il livello di... Mm-hmm.
e poi su Harry Styles.
Sì, no, esatto, diciamo che non è proprio la cosa più informata. un tè informante, sì, si può dire, del mondo, anzi è piuttosto
ma io non l'ho visto il film, ma qualcuno mi spiega quali sono queste pratiche?
Dai, dici Alessandro che anche tu hai una stanza dei giochi.
Una stanza, vorrei averla, cioè non ce l'ho, non ce l'ho,
tu
ce
l'hai Xbox
ancora.
Veramente
sì,
sì, ecco,
sì,
lo sapevo.
Sì, sì.
Beh, secondo me è vero, qua sono estreme come pratiche, magari portano anche a pensare che la donna magari è un oggetto, così. Però secondo me un film del genere ha fatto fantasticare un sacco di persone, e magari non in modo solo negative e esagerate quanto il film. Una persona che magari è molto timida nell'ambito sessuale, così, nella sua testa magari vedendo queste cose non è arrivata così estreme, però
comunque, fantasie. Pensi che una persona che non è esperta vede questo film, è molto innocente, molto genuina come persona, e vede questo film e lo prende come base, non va bene.
Capito, diciamo, ma una persona, no, che è una persona che non è esperta vede un porno, cioè
è molto diverso in realtà, perché ci sono pratiche con cui ti puoi fare tanto male,
sì, vabbè,
veramente tanto male. Per esempio, da esperta, mi viene in mente che legarsi con corde di velluto o cravatte, tipo i polsi, e così tu rischi di farti un male cane ai polsi, ma roba da tipo finire all'ospedale, nel senso di tagliarti i polsi, renderli lividi in modi terribili, cosa che invece nel film è rappresentata come super sensuale.
È tutto,
cioè,
molto sopra,
diciamo che poi magari, cioè, ne sono uscite di notizie di gente che ci ha provato ed è finita all'ospedale, cioè, nel senso...
Ma tra l'altro, nel senso, io non ho né letto il libro né visto il film, però è curioso il fatto che un sacco di donne abbiano letto questo libro, nel senso, il fatto che lei diceva prima sembra che la donna venga quasi oggettificata, però sono le donne che hanno letto il libro, visto il film e l'hanno apprezzato,
e questo è scritto da una donna,
esatto, è una fantasia di quel tipo. E tra l'altro, secondo me, appassionarsi ad un libro erotico dove non ci sono immagini, quello è anche un buon emblema della fantasia, perché la tua testa,
infatti,
poi che prova piacere, nel senso, il piacere viene da quello che tu leggi e quello che ti immagini tu, non
ma perché magari
immagini.
Come donna non
se
lo
posso...
faresti mai proprio, però leggendo quel libro ti appassioni proprio perché tocchi dei punti che non toccheresti mai,
secondo...
te da donna magari.
Secondo me la cosa che piace di film del genere, o comunque di libri del genere, perché ce ne sono, è proprio il fatto che è qualcosa che normalmente tu, donna, dalla società, anche se i tempi stanno cambiando, non ci si aspetta che, uno, ti piaccia, due, che tu faccia certe cose o che legga di certe cose o che succedano certe cose. Immaginiamoci appunto Anastasia che appunto va da Mr. Grey e non so, diventa quasi un wow, che fico, cioè, nel senso, anch'io vorrei un uomo, fra virgolette, viene rappresentato come carismatico, pieno di soldi,
ma
diciamo,
probabilmente ha fatto molta presa sul femminile, proprio perché magari statisticamente c'è una fantasia femminile che prevale,
esatto,
su altri,
che
è quella di essere un po',
esatto, era quella a cui volevo
usata,
arrivare,
fra virgolette, con una certa
situazione che, se ti capita nella realtà e tu non ne hai il controllo, è qualcosa di terribile. Ma essendo che è un ambito così, fra virgolette, controllato, in cui tu hai una parola d'ordine, tutte queste cose qui, cioè, scusate, le safe word, ti eccita perché è trasgressivo, è diverso,
è codificato,
è pericoloso
come linguaggio,
esatto.
Quindi
ecco, allacciandomi magari a quello che diceva Giulia, ho una domanda per te, Gaia. Quindi, se la donna non si può permettere, tra virgolette, di portarsi a tanto, quindi a letto fare determinate cose molto violente, così, stiamo parlando solo di donne, e un uomo con un altro uomo, quello allora è accettato che ci sia così tanta violenza, che l'uomo può farlo, perché la donna, se lo fa, dopo viene vista come un oggetto o viene vista poca femminile?
Sì, no, volevo un attimo ridefinire quello che avete detto. Io credo che 50 sfumature di grigio abbia avuto tutto questo successo, e davvero ha avuto un successo incredibile tra film e libri, anche per chi è Christian Grey, che è un uomo bello, di potere, ricco, che ti viene a prendere con l'aereo privato, che ti porta in giro per il mondo e che ti fa godere come una matta, perché non dimentichiamoci che la signorina Anastasia era vergine e lui l'ha fatta venire soltanto baciandole il capezzolo. Allora, ok, poi si rivela uno stalker con delle grandissime, gravi tendenze controllanti, però è anche uno che si dedica al piacere di lei, e se lei non raggiunge l'orgasmo 3-4 volte non è contento.
Mannaggia.
Quindi probabilmente
che brutto.
E non dimentichiamoci, rispetto alla sottomissione, che una delle fantasie sessuali più comuni delle donne, insieme tra l'altro a fantasie omosessuali, è quella invece di essere dominata. E qui ci rifacciamo sempre all'evoluzionismo, ma comunque un uomo dominante è un uomo di potere che dominante spesso viene anche paradossalmente percepito come forte, quindi protettivo, no? Mi domina ma riesce anche quindi a proteggermi, che è malato se ci pensiamo, perché in realtà c'è una differenza sottile tra pericoloso e controllante, e controllante in realtà è una persona che ti accudisce. Però per rispondere a Michelle, boh, sì, forse l'aggressività era un pochino più sdoganata nei rapporti omosessuali, ma oggigiorno lo è anche nei rapporti eterosessuali. E sì, 50 sfumature di grigio, di cui io non sono per nulla fan e penso che abbia fatto dei grandi danni, ha in qualche modo però legittimato la donna come dire, sì, ti puoi permettere di giocare anche tu, o puoi permetterti di godere anche tu, magari trasgredendo dalla normalità.
Ma quindi scusa, se le fantasie più grandi delle donne sono quella omosessuale, quella di essere dominata, cioè essere dominata da una donna in cima alla lista, tipo?
No.
Beh, a me piacerebbe.
Dopo ti lascio il mio numero, Giulia.
Bene così.
Anche a me piacerebbe.
Il mio numero.
No, essere
te lo
dominato.
Lascio io.
Voglio essere il vostro schiavo.
Ma è vero questo? No, Ale, approfondiamo. Mi interessa capire,
no, ma
dal
sì,
maschile.
Ma è vero, perché principalmente io, nella maggior frangente della mia vita, mi sono ritrovato sempre a farmi piacere il ruolo del dominante. Per quanto sia bello a dare proprio dedicare proprio il piacere a una donna e appunto intraprendere la parte del dominante nel suo stare di, diciamo, perdere anche un po' il controllo, dove poi alla fine va a finire
convogliato magari, tutto nel piacere di lei, insomma,
esatto, convogliato nel piacere di lei, che poi magari va a finire anche con un orgasmo. A furia di fare questo, la fantasia di essere effettivamente messo sotto da una donna, beh, è reale effettivamente, perché vuoi vedere una donna che proprio ti prende e che ti fa, non ti fa capire niente, detto tra virgolette.
Secondo me è una caratteristica,
può essere una fantasia maschile.
A me è capitato tanto, appunto, quando condividevo questo mio desiderio con i miei partner, di cui vi raccontavo prima, che i miei partner avessero lo stesso desiderio, cioè di essere dominati anche loro. E quindi quello che si faceva era un po' anche questo roleplay in cui ci si intercambiava le parti. E devo dire che per me è stata un'esperienza veramente bella dominare un uomo. Una cosa che purtroppo a livello di società non capita molto, non è accettabile. E per me è stato veramente bello, ed è stato uno dei rapporti sessuali più belli che io abbia mai avuto fino ad adesso.
Ah, secondo me è una cosa anche molto da caratteri forti. Nel senso, se hai un carattere molto forte, molto alfa, molto dominante, è ovvio che la trasgressione sta anche nel farti dominare per una volta, nel,
esatto,
lasciarti andare, nel senso, il lasciarti andare pieno quando è un carattere molto molto dominante nella vita sta anche in quel momento nel mettere la tua persona, che non metti mai nelle mani di nessuno, in quel momento nuda e tutto, cioè nelle mani di qualcun altro.
È una questione di attitudine anche, quindi.
Il coinvolgimento proprio dell'essere il contrario, come magari poi una persona timida a letto è proprio la persona più dominante del mondo, perché al momento dove una persona molto dominante nella vita, ma anche magari che ha molte responsabilità, molte cose e difficilmente lascia le cose al caso, nel momento in cui riesce a lasciarsi andare ovviamente mette una cosa in più.
Ma quindi il sesso è rivelatore proprio.
Io volevo chiedere appunto a Gaia se spesso appunto queste fantasie non riflettano al contrario quello che siamo. Per esempio, io sono un uomo che ha una posizione alta, sono solito dare ordine, appunto, e quello che voglio è essere dominato e così via.
Sì, è proprio tipico degli uomini di successo e in carriera con molte responsabilità avere queste fantasie, per cui poi nella fantasia si permettono di lasciarsi andare, essere sottomessi e dominati. Quindi è quasi un mi lascio andare, mi abbandono, solo qui, questo è l'unico ambito in cui posso. Quindi sì, a volte c'è una certa corrispondenza.
Ma quindi alla fine è un po' come adesso vi stavo ascoltando, l'ago della bilancia è un po' sulla parola controllo, perché ruota un po' intorno a questo, no? Quindi avere il controllo, mollare il controllo, si può dire che l'ago della bilancia è un po' su questo?
Sicuramente per le fantasie di sottomissione e dominio sì, però sì, in generale la fantasia è un lasciare andare il controllo, se tu ci pensi. Quindi sì, mi lascio andare.
Da queste fantasie si può anche lasciare emergere delle cose che non si sanno di se stessi, anche per esempio rispetto al proprio orientamento sessuale. Cioè il fatto di fantasticare, di farlo con una persona del proprio sesso quando si è eterosessuali, può dire qualcosa rispetto ad un'omosessualità latente, per dire, o rimane solo una fantasia?
A volte sì, nel senso che ci sono delle persone magari in una prima fase in cui non hanno ancora bene chiaro il proprio orientamento sessuale, in cui si ritrovano magari anche solo in realtà realtà su YouPorn a cliccare sulla categoria omosessuale, oppure si ritrovano a fantasticare di una persona dello stesso sesso. Quindi questo può capitare, però come dicevo prima, anche nelle donne eterosessuali una fantasia molto comune è quella omosessuale, quindi non sempre correlato a un'omosessualità latente.
Allora ragazzi, adesso ci facciamo raccontare magari da qualcuno di voi un momento insomma significativo in cui le fantasie anche un po' perverse hanno preso il sopravvento, un momento verità. Michelle.
Vabbè, io ne ho una di fantasia che sinceramente non so se mai metterò in atto, se mai la dirò al mio partner quando avrò un partner. Però io sento spesso con i miei amici che loro ogni tanto con le proprie ragazze provano cose un po' violente, non violente come 50 sfumature di grigio, però un po' violente, sì, magari corde, magari che si legano a vicenda e cercano di fare cose un po' erotiche, e questa cosa nel mio carattere non c'è mai tanto stata, nel senso che non mi è mai venuto in mente di dire al mio partner dai prova a legarmi. E ogni tanto quando sento il loro parere, soprattutto dei miei amici, che è una cosa più intima, se me la raccontano, mi viene magari il pensiero di dire ma per quanto sono timida magari a letto, magari mi piace anche a me, sarà una cosa che proverò magari col mio partner. Chiaramente deve essere in simbiosi col mio partner, sicuramente con una persona a caso non gliela chiederò mai. Però questa può essere una fantasia che mi viene spesso.
Quindi una fantasia che ancora non hai realizzato,
no.
E che ti è nata perché sotto suggerimento, comunque sotto racconto di amici,
sì,
che ti hanno fatto vedere questa cosa come qualcosa da esplorare, quindi.
Sì, sì, e soprattutto la differenza che sia un amico a spiegartelo è totalmente differente che guardare un film tipo 50 sfumature di grigio, che ti dice tutto esplicitamente. Un tuo amico ti lascia anche un po' la fantasia, perché te non stai guardando il tuo amico farlo con la propria fidanzata, quindi magari quello che sta facendo lui non è realmente quello che pensi te, e anche lì ti credi delle fantasie, collegandosi sempre alle fantasie, quindi sì.
Daria.
Ma una fantasia che ho io invece è un po' diversa da quella di Michelle, e magari è sesso a tre. Secondo me è una cosa che veramente secondo me è vista
sesso a tre con un altro uomo o un altro, quindi
non lo so, tutte e due magari, perché no? Perché no? Perché nel senso si vede una coppia come un rapporto esclusivo, intimo tra
chiuso,
le due, chiuso. Aprire queste frontiere, sdoganare
e
un
non
attimo.
Solo le frontiere.
E non solo le frontiere, magari non neanche solo le mie. Potrebbe essere appunto un'esperienza molto interessante, ma che non so quanto riuscirei veramente a mettere in pratica nel futuro molto prossimo. Però è veramente una fantasia che mi ritrovo spesso ad avere, anche magari, che so, con un'altra donna oppure con un altro uomo, però prima devo trovarmi un uomo o una donna.
Però posso fare una domanda a te? La faresti con il tuo partner fisso oppure con una persona così?
Penso che lo farei con il mio partner fisso, perché non so quanto riuscirei veramente a fidarmi a entrare in un'altra coppia, come appunto la terza, non dico la terza comoda,
l'opzione di farlo con due persone che non stanno assieme e tu non stai assieme con, cioè nel senso proprio tre persone single che lo fanno,
ma perché
non è
io
il top.
Appunto vorrei avere un punto di riferimento in quel rapporto là, quindi
metti uno specchio sul tetto così ti vedi.
E non ti darebbe fastidio condividere il tuo partner né con una donna né con un uomo?
Ma se si sa che è lì è per fare un'esperienza, è perché vogliamo veramente provarlo. Lo vuole lui, lo voglio io, lo vuole lei. Perché no? Cioè, alla fine è un'esperienza che si fa, ci si mette d'accordo e si
un gioco
io
condiviso.
Invece, un gioco condiviso.
Se posso riallacciarmi a te, Daria, è una delle cose per cui ho lasciato il mio ex. Nel senso che lui
no, ma qui facciamo un altro momento verità. Qui ci vuole un'altra sigla, anche perché insomma i coming out di Giulia ormai sono veramente plurimi. Momento verità di Giulia.
Beh, appunto, come vi stavo dicendo, uno dei motivi per cui ho lasciato il mio ex era la sua completa ossessione di farlo con me e un'altra ragazza. Nel senso, dapprima mi ha proposto un rapporto con un'altra persona e io prima diciamo che ero abbastanza aperta alla cosa, mi intrigava ovviamente. Lui era talmente ossessionato da chiedermelo quasi costantemente, tanto che mi ha instaurato dei dubbi sulla nostra relazione. E io in quel periodo ero anche più piccola, avevo malapena 18 anni, 17-18 anni, non ero neanche molto convinta di me, quindi ero insicura, e questo per me rifletteva il suo fatto che non gli piacessi, non fossi abbastanza e queste cose qui. Litigavamo spesso per questa cosa, perché io gli dicevo: guarda, io personalmente non riesco a condividerti, perché per me è come se io non ti bastassi, come se io non fossi abbastanza, e fra la poca autostima e tutto il resto, per me non era il momento giusto. Gli ho detto: magari in un futuro, perché no, non ho mai escluso l'idea. E lui invece continuava talmente tanto a insistere su questa cosa che per me, anche adesso con il mio attuale partner, non dico che è quasi traumatico parlarne, però ancora adesso ci vado con i piedi di piombo, e gliel'ho già detto al mio partner: guarda che è per questo motivo che magari parliamone fra un po'.
E se fosse con un ragazzo, che lui ti proponesse un ragazzo invece che una ragazza?
Penso che... non lo so, non, sì, c'è
interessante.
Io in realtà, essendo appunto bisessuale, l'idea di farlo sia con un altro uomo che con un'altra donna a me non cambia molto, sai?
Hai ragione.
Quindi forse ti metterebbe più, sai, diciamo che questa possibilità non era stata neanche toccata, visto l'orientamento sessuale del mio ex ragazzo, cioè eterosessuale. Lui non ha neanche mai pensato che a me potesse far piacere farlo magari con un altro uomo, cioè per lui questo no, assolutamente no, era già escluso, mentre farlo con un'altra donna, oh sì, ti prego, facciamolo, tanto da arrivare appunto a litigare.
Ecco, questo è proprio il caso in cui un menage di questo tipo, delle fantasie, possono diventare veramente elemento di rottura in una relazione, Gaia.
Ed è uno scenario molto comune che dopo un po' di tempo in una relazione stabile un uomo proponga insistentemente questa cosa a una donna che si sente: allora non sono all'altezza, allora non basto, allora la verità è che vorrebbe lasciarmi ma non sta con me solo perché abbiamo dei figli, però vuole fare sesso con altre. Vivrebbe un'esperienza del genere come uno sporcare, inquinare l'intimità e l'esclusività di coppia, ma soprattutto sarebbe una botta per l'autostima.
E a proposito di perversioni, andiamo indietro di qualche anno con un giovane bellissimo Mickey Rourke, che è una Kim Basinger, che appunto sentiamo un altro Mr. Grey che fa delle richieste un po' sopra le righe, sì.
Elizabeth, adesso faremo un giochino. Purtroppo io ho un piccolo problema, perché vedi, non riesco ad eccitarmi. Non riesco ad eccitarmi e allo stesso tempo ti vedo con le mani e le ginocchia per terra, che cammini carponi. Sono disposto a pagare molto per vedertelo fare. Lo faresti per me?
È una stupidaggine, Joe.
Cammina. Cammina.
Non mi va di camminare carponi.
Mettiti a quattro zampe e cammina carponi. Non ho voglia di discutere con te.
John!
Su, cammina.
Cosa? John, non mi piace giocare in questo modo.
Non ho chiesto il tuo parere. Cammina carponi.
John, è solamente un gioco, smettila.
Cammina.
No!
Cammina!
No!
Cammina! Allora raccogli i soldi. Raccogli i soldi.
Te l'ho detto, non li voglio raccogliere.
Raccogli i soldi.
Non mi piace questo gioco.
Elisabetta, a te piace questo gioco, è vero?
Mi fa schifo.
Non ti piace?
Mi fa schifo.
Però ti piace.
No, no, vattene via. Vattene via, ti odio, vattene via. Via.
Ti è piaciuto moltissimo.
Ecco, Elizabeth, questo gioco non è piaciuto e l'ha anche proprio verbalizzato a Mr. Grey. Gaia, in questo caso io ho sentito anche, c'è un confine neanche molto labile con l'umiliazione, oltre alla perversione o delle fantasie, no?
Sì, in effetti sembra quasi sfociare nell'umiliazione e sicuramente nella mancanza di rispetto. Quindi in questo caso è diverso rispetto invece a altre coppie che praticano il BDSM, per cui può anche esserci quasi un gioco di ruolo, no? Faccio finta che non mi piace, ma in realtà mi piace, o comunque sto al gioco, ti lascio fare, ma poi appunto c'è la famosa safe word, e quando dico quello poi ti fermi, no? In questo caso effettivamente era una persona che dominava l'altra senza il consenso.
Ma infatti a me, da persona che comunque l'ha praticato il BDSM, fa schifo una clip del genere. Cioè sentire una cosa del genere è come se tu prendi le tue fantasie e le forzi su un'altra persona. Che secondo me, prima di tutto, non ti godi la fantasia? Cioè, nel senso, una fantasia l'ho sempre vista come qualcosa appunto di irraggiungibile, eccetera, eccetera. Io ho avuto la fortuna di raggiungerla, ma è qualcosa di fantastico, sempre in un ambiente sicuro, anche, cioè, per quello che è una fantasia, soprattutto per noi donne. E poi appunto, visto che la pratica richiede che ci sia appunto una totale confidenza uno con l'altro e sicurezza soprattutto, questa è quasi appunto una violenza.
Era una persona che giocava da solo, esatto, fregandosene assolutamente invece di chi c'era dall'altra parte.
È qua che magari poi mettiamo in mezzo le fantasie un po' più violenti, nel senso che, come dicevi te bene, non ti diverti. Secondo me certe persone, per quanto è brutta la cosa, se vede il partner che soffre, che non è d'accordo, così loro proprio continuano, perché c'hanno un disturbo magari. Sadismo. più che un piacere, purtroppo.
Cioè godono veder soffrire l'altro.
Sì, perché sentire la tua ragazza piangere vuol dire che devi capire che sei arrivato a esagerare. La tua ragazza o comunque qualsiasi altra persona con cui stai facendo sesso diventa...
E questo è proprio un disturbo parafilico, come parlavamo prima. Nel caso è sadismo.
E ci sono anche delle pratiche davvero molto estreme che possiamo anche scandagliare con te, Gaia. Illuminaci, perché ce ne sono tantissime, a parte il BDSM, insomma il bondage, ma ce ne sono altre che veramente... vanno oltre anche, se vuoi, l'umiliazione, no? Possiamo parlare di spitting, pissing, lo scat, insomma.
Beh, pissing.
Pissing. No, ma diciamo che è molto...
L'ultima cosa che hai detto, no.
Diciamo che i nomi sono piuttosto esplicativi. Esatto. Cioè, fra spitting, spanking, slapping, cioè basta che trovi cosa vuol dire e capisci esattamente.
Traduciamoli
cosa fai,
per gli amici da casa, per favore.
Brava, Sephora.
Vabbè, chiaramente spitting, sputare sull'altro, pissing, urinare sull'altro, scat, defecare sull'altro, o simile alla...
Le sculacciate,
profilia.
Le fruste.
Spanking, sculacciare, sì. Esatto, fruste, slapping, prendere a schiaffi.
Il waxing.
Waxing, usare la cera. Esatto.
Ma fa malissimo.
Ma io ho sempre pensato fosse tipo fare la ceretta a un altro.
Può anche essere.
No, no, è fare la cera sul pavimento. È un altro modo di dire scopare.
No, io ho sempre pensato, cioè in realtà quando l'ho letto la prima volta, vabbè, poi grazie a internet diciamo che è tutto sdoganato e grazie a Urban Dictionary che mi ha illuminato su cosa sia il waxing, però cioè io la prima volta, boh, sarà fare la ceretta all'altro, che c'entrano le candele, cioè.
Di solito anche fare conversare la cera bollente sul corpo dell'altro, però.
Comunque io direi, ragazzini, di non ascoltare queste cose, piuttosto qualcosa come il ghiaccio, ecco, quello sì è bello.
O il cibo.
Il cibo,
io la panna montata, raga. O il cioccolato.
Qualcosa di più goloso e soft.
Qualcosa di un po' più goloso, un po' più buono, un po' più piacevole.
Sì. Beh, ma no, ma il dolore è parte del piacere. Se no, perché alle persone piace farsi versare la cera addosso?
Ma a parte per esperienza?
No, ho mai provato a farmi versare la cera addosso.
Beh, ma dolore e piacere non vuol dire soltanto cera, dai.
No.
Poi che no, sui tacchi,
poi mica
sulla
volevi farti sottomettere da una donna. Sei in uno studio
ma è
delle donne.
È solo che non ho mai trovato la donna che mi facesse male. Quello è il punto. Per una volta ci riesco, giuro.
Ma adesso io vorrei porre una domanda senza dare poi cattive idee. Però questo è proprio uno sentito. Una sorta di soffocamento, la mano sul collo, quello è un modo in cui la gente prova piacere in un certo senso. Vuoi spiegarlo meglio di quello che ho detto io, perché io lo proprio dico per sentito dire?
Sì, diciamo che essere asfissiati o comunque avere meno ossigeno che arriva nel momento dell'orgasmo, per alcune persone, ma anche un po' prima dell'orgasmo, diciamo, aumenta la quota del piacere. Alcune persone riportano che poi l'orgasmo è più intenso, soltanto che è un gioco molto pericoloso. Ricordiamo che ci sono delle persone, anche non poche, che sono morte proprio perché cosa succede? Tu vai in uno stato, arrivando meno ossigeno al cervello, di semicoscienza, perdi sensi e rischi poi di non renderti conto che effettivamente muori, quindi è molto pericoloso. Anche qui va fatto, per chi lo vuole fare bene, con un'altra persona che è vigile e sa quello che fa. Però leggiamo spesso sul giornale di persone che in giochi, anche persone che praticano da tanto tempo tempo che proprio facendo questa tipologia di gioco poi ci rimangono.
Beh, sono dei menage in cui è fondamentale che sussistano delle regole condivise prima di tutto, proprio perché ci sono questi rischi ed è importante sempre il consenso dell'altro, non dimentichiamolo.
Però, certo, però se non so se lo si vede nei porno, poi magari un ragazzino dice l'ho visto nel porno, certo, e inizia a farlo. Certo. Poi come dice lei, magari mettiamo una ragazzina a prova piacere, perché di fatto è così, no? E poi è troppo tardi.
Il rischio è quello, perché poi nel porno per esempio non c'è mediazione con l'utenza, per cui è chiaro che se dei giovanissimi si approcciano a dei contenuti del genere non li possono filtrare, non sanno discriminare, magari chiedono a delle insomma giovanissime amiche, compagne del momento di praticare queste pratiche, è molto rischioso, insomma. Giulia?
Riallacciandomi, ho notato che appunto ormai, nel senso, la fantasia non è più solo in testa, tu basta che scrivi, ma che ne so, waxing girl, che cavolo ne so, su YouPorn, e ti esce la ragazza come la vuoi tu che si fa fare il waxing, cioè quindi tu letteralmente puoi, tra virgolette, vivere l'esperienza con un semplice click. Cosa ha cambiato quindi nel nostro farci le fantasie? Cioè, il nostro anche vivere le fantasie. Quindi, dopo che abbiamo visto questo video, siamo veramente appagati?
Posso dire, secondo me, se hai manie di potere, un video non ti basta. Cioè, un video non può... Perché non sei tu che hai il potere, scusa.
Boh, ma potere a parte, cioè cose tipo appunto il waxing e lo spanking e così via. Magari vedi un video e ovviamente è molto diverso da riceverlo. Magari ti piace farlo. Cos'è? Sei più appagato? Il fai da te funziona anche con le fantasie sessuali di questo genere? Non lo so. Cioè, la mia è una domanda, eh.
Allora, ti sputi addosso, tipo.
Ascolta, quando eri più piccola...
Tutti, qualcuno doveva dirlo.
Quando eri più piccola la pipì, giusto per...
Ci sono dei pazienti che hanno delle parafilie anche un po' particolari, che in realtà sono molto grati ad internet, proprio perché, cioè, si sentono soli, perché si eccitano quasi solo ed esclusivamente con quella parafilia, che magari non agiscono ma hanno bisogno di pensare a quella cosa per potersi eccitare, e quindi ringraziano in realtà internet per il fatto che ci siano dei siti con del materiale e altre persone che come loro hanno quella stessa parafilia, quindi può in qualche modo aiutare a sentirsi meno soli. Però torniamo a dire, come abbiamo detto poi all'inizio, che avere tutte queste fantasie così disponibili poi toglie anche spazio alla capacità di al potere immaginativo.
E allora, ragazzi, torniamo insomma a recuperare la nostra immaginazione, cerchiamo magari, che ne so, di attingere un po' di più, facciamoci dei bei film. Alla fine, insomma, lo diceva anche Gaia all'inizio, le generazioni precedenti attingevano proprio da quello, il cinema che ti fa nella testa.
Ma è anche per quello che uno dice, dal momento in cui la fantasia visiva la sdogani con due click, per quello serve il dolore poi nella fantasia, perché sennò che sensazione ti resta da scoprire ancora? La cosa l'hai già vista, è la sensazione che ti manca, per quello poi uno va a pensare queste fantasie.
È la terza volta che nomini il dolore. Potrei farti una diagnosi di algolagnia, che sono quelle persone che si eccitano veramente provando dolore.
No, cioè non lo so,
è già stato diagnosticato.
No,
ma tipo che mi hai letto con una, sei brutto, no.
No, da quel punto di vista non lo so, però dico sì, dal momento in cui non mi piace poi, cioè la penso male poi se la vedo dal punto di vista che uno domino completamente io, cioè la vedo dura, a meno che un gioco di ruoli con le safe word e tutto il resto è difficile. Il fatto, la fantasia appunto più che mi intriga è il fatto di venire completamente dominato da...
Pensi che resti una fantasia o la metterai in pratica?
No, adesso c'è.
No, ormai l'hai detta talmente tante volte che la realizzerà.
A 20 anni, certo che si realizzerà. Mi lamenterò poi da vecchio se non si
realizzerà. Ma se posso dire una cosa riguardo alle fantasie, a me, diciamo, queste cose in generale sono... Non è che mi capita di più. Cioè, i film mentali, quello sempre, ma i film mentali vogliono dire ho visto questa persona e mi sogno di sposarmi domani. Cioè, però a me è capitato di avere tipo una relazione lunga, che siano cose che nascono nel momento, nel senso, non che prima ci pensi, magari c'è quella cosa che ci pensi e da tanto che te la porti dietro e trovi il
sono
momento
ricorrenti
per confessarla, sì. Però c'è anche magari la cosa che in quel momento ti senti in quel modo e la condividi perché comunque è un momento di passione. E non ho mai tanto pensato alla fantasia come una cosa che ti tieni da sola a casa per te e poi alla lunga lo dice qualcun altro. È più una cosa che ti viene.
però magari sono io strana.
Ma ci sono entrambe le cose, sai, può essere che tu entri in un bar, vedi il barista e ti fai una fantasia così all'improvviso su di lui, e poi ci sono invece delle fantasie ricorrenti che ti porti dietro da tanto tempo, che magari ogni tanto tornano, poi magari cambi il personaggio, ma il tema di quella fantasia, che ne so, venire dominato, poi rimane lo stesso.
Sì, sì, ma anche solo che ho fantasticato sul mio docente per 2 anni.
Ma anche, legittimo.
Ma anche il fatto, nel senso, magari sei una persona che vuole legare gli altri perché ha mania di potere, ma magari è anche una situazione dove sei a letto con qualcuno e in quel momento dici, cavolo, ti legherei, ma non perché ci hai pensato prima o queste cose. A me un sacco di gente nella vita ha detto ti legherei, però questo penso
se
perché sono iperattiva.
Ti legherei.
Ti legherei, ti lascerei qua da...
Ma io direi che le fantasie hanno avuto un successo pazzesco e che quasi quasi magari rimetteremo questo argomento in una prossima puntata.
Hai ragione,
Adi, ne
perché più ne parliamo e cioè, più viene fuori veramente uscendo. Un fermento,
sì,
assolutamente.
Proprio come un fiume in piena.
Se, è proprio così.
Se ci lasciate il tempo di sistemare Ale un paio di giorni.
Allora poi scopriremo cosa avete combinato.
Tipo.
Allora, qui il confine tra insomma fantasia e perversione abbiamo capito che è un po' labile. Lasciamolo così com'è e ce lo portiamo a casa con tutti i nostri film mentali, poi ci ritroviamo nella prossima puntata di Sex Box con la nostra crew, con Gaia Polloni. Un saluto a te Natasha.
Un saluto a te Ale. Avete ascoltato Sex Box, un talking podcast prodotto da Rete 3 Radio Televisione Svizzera. Ciao a tutti.
Ciao.
Sex Box.